Un gradito appuntamento, quello che abbiamo avuto qui al poliambulatorio. Ringraziamo il direttore sanitario, dottor Cesare Dalbò. Grazie, dottore, anzitutto per essere intervenuto ai nostri microfoni.
Grazie a voi.
Allora, dottor Dalbò, abbiamo passato chiaramente con molta difficoltà l'acme di un'epidemia virale molto pesante e non è ancora finita. Focolai di infezione rispuntano ora qui, ora lì, per dirci che non siamo ancora fuori e che non bisogna abbassare la guardia. Facciamo un attimo il punto della situazione, dottore.
In Italia l'epidemia da Covid sta compiendo il suo ciclo. Viviamo fortunatamente la coda dell'epidemia stessa. Le misure di contenimento sono state in questo senso fondamentali nella gestione dell'epidemia, ma è anche vero che qualcosa nel tempo è cambiato nell'interazione tra virus e uomo. Il virus, infatti, sembra meno aggressivo, almeno dal punto di vista clinico. Lo testimonia il fatto che i pazienti ricoverati e soprattutto quelli gestiti dalle terapie intensive sono quasi azzerati e ciò fa dire a qualche esperto clinico che il peggio è passato, che clinicamente il Covid non è più un grave problema. Dal punto di vista epidemiologico, invece, la situazione, pur essendo oggigiorno sotto controllo, rimane ancora delicata. Perché, come abbiamo visto, nuovi focolai spuntano di tanto in tanto. Si tratta di pochi focolai autoctoni, favoriti dall'abbandono, diciamo colpevole, dei dispositivi medici in situazioni indebite di sovraffollamento, la movida, per esempio. Più numerosi e preoccupanti, però, sono i focolai di importazione, che allo stato sono quelli più a rischio perché più difficili da gestire. Il consiglio quindi è quello di mantenere la guardia, rispettando le precauzioni che ormai tutti conosciamo: l'uso di mascherine nei luoghi chiusi o comunque affollati, l'igiene personale, in particolare l'uso dei guanti monouso oppure in alternativa la sanificazione delle mani, l'igiene ambientale nelle case, negli uffici, nei luoghi pubblici, e lo smaltimento adeguato dei presidi sanitari individuali. In questi giorni vediamo molto spesso mascherine lasciate
Per
in giro di
terra.
qua e di là. Ecco, questa è una cosa che non va bene.
Dottor Dalbò, sembra che le epidemie nascano dalla Cina, almeno in questo caso, è vero? E se è vero, c'è qualche motivo particolare?
In effetti, le epidemie, in particolare quelle influenzali, partono dalla Cina o comunque dal sud-est asiatico. Tra tutte ricordiamo per esempio l'asiatica del 1957, l'influenza di Hong Kong del 68 che causò più di 20.000 morti soltanto in Italia, 20.000 morti. Ci chiediamo perché succeda questo, perché in quelle zone la convivenza stretta tra uomini e animali, gli allevamenti intensivi di pollame e suini, il commercio di animali vivi, anche esotici, in particolare di mammiferi come pangolini e pipistrelli, la presenza di grandi e piccoli mercati all'aperto in condizioni igieniche non ottimali rappresentano situazioni favorenti lo sviluppo di nuovi virus, il contagio tra specie di animali diverse e tra animali e uomo. Situazioni favorenti quel fenomeno conosciuto con il termine tecnico di spillover, cioè di passaggio di specie tra animale e uomo, proprio quello che è accaduto per il Covid-19, verosimilmente passato dai pipistrelli direttamente all'uomo, oppure dai pipistrelli al pangolino e poi all'uomo. Teniamo presente poi che nel sud-est asiatico le coltivazioni di riso sono molto estese e numerose e che questi acquitrini, dove convivono spesso mammiferi e uccelli, sia stanziali che migratori, rappresentano dei contesti ottimali di sviluppo dei virus. Gli uccelli migratori sono dei veicoli importanti di infezione, così come nel mondo globalizzato lo sono gli spostamenti di persone con gli aerei di linea. Una curiosità da riferire è che la cosiddetta spagnola, anch'essa di origine aviaria, e cioè quell'influenza grave, anzi l'influenza più grave del secolo scorso, quella che ha fatto più di 50 milioni di morti nel mondo tra il 1918 e 19, sembra sia partita invece, caso strano, non dal sud-est asiatico, non dalla Cina, ma dagli Stati Uniti e più precisamente da campi di istruzione militare. La spagnola arrivò infatti in Europa con le truppe statunitensi, ma tutto fu taciuto perché c'era la guerra e la censura a quel tempo imperava. Fu così che la Spagna, che non era in guerra, poté liberamente segnalare l'imperversare dell'infezione e la gravità del fatto, per cui quell'influenza di origine statunitense venne chiamata indebitamente e con un certo opportunismo spagnola. Influenza peraltro sostenuta non da coronavirus, ma dai più comuni e meno pericolosi in genere mixovirus, e cioè dai tipici virus influenzali. Siccome molti contestarono il fatto che un'influenza così violenta non poteva essere determinata dai soliti mixovirus, che generalmente non sono così letali, verso gli anni 90, e questa è una curiosità, verso gli anni 90 del secolo scorso, vennero fatti dei prelievi su militari morti per spagnola e sepolti nelle isole Svalbard, i cui corpi erano stati mantenuti in perfetta condizione dal permafrost in cui erano stati sepolti. I risultati delle ricerche confermarono invece che i virus responsabili erano proprio i semplici, meno pericolosi mixovirus, ma che ogni tanto capita che anche questi partoriscano dei virus invece che sono molto pericolosi. Il Covid-19 è invece stato scatenato da un coronavirus, e cioè da un virus che appartiene alla specie dei virus comunemente responsabili di malattie leggere, come il comune raffreddore. Purtroppo si è visto che tra i 7 tipi di coronavirus ne sono comparsi 3 estremamente pericolosi che hanno causato le epidemie di SARS-1, la SARS vuol dire sindrome acuta respiratoria severa, che è partita dal sud-est asiatico, e poi l'epidemia di MERS, la sindrome respiratoria acuta del Medio Oriente, perché questa non è partita, guarda caso, dalla Cina o dal sud-est asiatico, ma è partita dal Medio Oriente, Siria, mi pare, Giordania e Arabia Saudita. E infine poi la SARS-2 o Covid-19 è partito, come sappiamo, ancora dalla Cina.
Dottore, interessante questa ricostruzione storica, ci fa capire che forse molti non conoscevano, ma tornando a noi, secondo lei ci sarà una seconda ondata come qualcuno prevede, specie dopo l'estate?
Questa è la solita domanda che si sente ripetere molto spesso in televisione. Di fatto siamo di fronte, ripeto quello che si dice da molti giorni, siamo di fronte a un'epidemia nuova che stiamo imparando a conoscere. Quindi credo che nessuno allo Stato possa dire con sicurezza se ci sarà o meno una seconda ondata. Teniamo presente, purtroppo, che per la spagnola ci furono 3 ondate, la seconda più pericolosa e più potente delle altre 2, però questo è un caso a sé. Normalmente per le altre situazioni non ci sono state ripetizioni di questo tipo. Il problema, però, è di importanza relativa, perché tale eventualità, cioè la seconda ondata, ammesso che si possa attuare, sarà scongiurata dal vaccino che per fine anno o per i primi mesi del prossimo anno dovrebbe essere pronto.
Senti, dottor Dalbò, durante l'epidemia da Covid le modalità terapeutiche sono cambiate nel tempo. E il cambiamento è avvenuto perché nel tempo i clinici si sono resi conto che certi farmaci usati inizialmente non ottenevano gli effetti sperati, ma anche perché un po' alla volta si è capito come agisce il virus e quindi quali sono i farmaci più adatti. Cosa ci può dire?
Sì, è vero, all'inizio si parlava di una polmonite specifica e quindi il target terapeutico era soprattutto questo. Poi si è parlato di trombosi del microcircolo polmonare, poi di tempesta citochimica che induceva una risposta anomala del nostro sistema immunitario, che invece di difenderci innescava a sua volta una reazione così eccessiva da essere essa stessa causa delle principali complicazioni dell'infezione stessa. Di conseguenza, le terapie sono un po' alla volta cambiate, per nostra fortuna, nel senso giusto e con risultati sempre migliori.
Dottor Dalbò, diverse terapie sono state sperimentate. Il Veneto in questo è stata una delle regioni più aperte e disponibili nel tentare più possibilità terapeutiche. Le risulta che anche l'ozonoterapia sia stata sperimentata? E se sì, con quali risultati? Lei già da parecchio tempo la pratica qui al poliambulatorio.
Ecco, sì, in effetti è stato proprio così. Anche l'ozonoterapia è stata testata in ben 15 ospedali italiani. Uno dei primi ospedali credo sia stato quello di Udine, seguendo naturalmente un protocollo particolare. L'ozonoterapia, come sappiamo, è un ottimo battericida e antimicotico, è un validissimo virus statico, un ottimo antinfiammatorio, antidolorifico, immunomodulatore, valido attivante il microcircolo, facilitante lo scambio gassoso tra globuli rossi e i tessuti. Ha in sé quindi tutte le potenzialità per contrastare l'azione patogena del Covid-19, ma ha anche la capacità di contrastare la tempesta citochimica e l'eccessiva avversa reazione del nostro sistema immunitario, che, come abbiamo visto, è una delle cause delle più gravi manifestazioni patologiche indotte dal coronavirus. Questa tempesta citochimica, associata alla reazione avversa del nostro sistema immunitario, finisce infatti per indurre quella situazione patologica di non ritorno conosciuta con il termine di disfunzione multiorgano. I risultati della sperimentazione con l'ozono sono già stati pubblicati dalle associazioni italiane di ossigeno-ozonoterapia e hanno dimostrato la validità della terapia stessa. Infatti, non soltanto la guarigione è stata anticipata riducendo notevolmente le complicazioni acute più gravi, ma anche riducendo la gravità delle sequele, perché adesso si sta parlando della gravità delle sequele delle persone che sono state infettate dal Covid. Si è documentato anche che tutti i pazienti trattati con ozonoterapia si sono negativizzati completamente e più velocemente dei pazienti che con ozonoterapia non sono stati trattati. Teniamo presente che l'ozonoterapia non si pone come alternativa alla terapia specifica che è stata usata fino adesso, ma si è dimostrato un ottimo adiuvante alla terapia di base, che per ovvie ragioni non è mai stata abbandonata. Si è visto che nei pazienti trattati anche con ozonoterapia alcuni parametri importanti rientravano con velocità. La glicemia, per esempio, si riduceva del 50%, l'eccesso di creatina del 60%, mentre i leucociti e i linfociti aumentavano rispettivamente dell'80% e del 100%, e questo significa che l'ozonoterapia potenziava le difese organiche, mentre la PCR, la proteina C reattiva, che ci dà un'idea della gravità dell'infezione, si riduceva del 50% e il D-dimero del 54%. Sappiamo che livelli alti di D-dimero indicano un'alta probabilità di embolia polmonare. Il protocollo prevedeva una seduta di ozonoterapia sistemica, cioè quella fatta con il sangue, per essere più precisi. Queste sedute venivano fatte una ogni 24 ore fino a 7 volte, però molto spesso veniva sospesa anticipatamente perché il miglioramento era evidente. Tutto ciò per me è stata una conferma della bontà dell'ozonoterapia. Ne ero così convinto che, pur non immaginando i risultati della successiva sperimentazione, non appena si delineò la pericolosità dell'infezione da Covid, dissi subito ai miei collaboratori di sottopormi preventivamente ad ozonoterapia in caso di contagio, in attesa di terapie naturalmente più specifiche e più adatte. Quindi sono soddisfatto di aver intrapreso e importato stabilmente l'agordino l'ozonoterapia, che mi sta regalando tante soddisfazioni, fermo restando che non si tratta né vuole essere una panacea. Esistono infatti casi e patologie in cui l'ozono non dà i risultati sperati, come accade per qualsiasi forma di terapia medica validata. Non esiste una terapia che sia la panacea.
Certo. Però dottore, mi perdoni, anche quindi come prevenzione, anche in vista di un possibile, ci auguriamo di no, ma ritorno del virus in maniera più prepotente, può essere una prevenzione, cioè iniziare adesso l'ozonoterapia in vista magari dell'autunno o dell'inverno, per tutti mi sembra di capire, no? Può essere praticata l'ozonoterapia, anziani ma non solo.
Sì, l'ozonoterapia va bene come prevenzione perché aumenta le difese organiche, potenzia l'apparato immunologico, aumenta quelle che sono le potenzialità del nostro corpo, quindi da questo punto di vista può giovare come terapia preventiva.
Dottore, dopo questo interessante excursus sull'ozonoterapia, cambiamo totalmente argomento, anche perché il tempo purtroppo ci è tiranno. Abbiamo avuto sentore che ci sono novità per quanto riguarda il poliambulatorio a Gordino, la palestra Bifit nel complesso, lo stabile che li ospita.
È proprio così, ci sono delle novità e si tratta di buone nuove. In effetti, lo stabile che ospita il poliambulatorio e la palestra avrà a disposizione entro l'anno nuovi e ampi spazi da usufruire. Il negozio di macchine agricole al pian terreno si trasferirà in un nuovo e più capiente stabile, sorto un po' più in là del nostro poliambulatorio. Inoltre si provvederà a recuperare ulteriori spazi attigui alla palestra e attualmente adibiti ad altre funzioni. Avremo quindi a disposizione ampi spazi per inserire nuove attività. L'idea è quella di potenziare l'esistente e introdurre alcune novità terapeutiche di altro genere, così da creare un vero e proprio centro multiservizi. Tra le varie ipotesi è stata presa in considerazione quella di creare un complesso sinergico che coinvolga fisiatria, fisioterapia, osteopatia, ortopedia e la palestra, che possiede attrezzature all'avanguardia e di ottimo livello, e ricordo, ha la possibilità di gestire test utilissimi per monitorare le potenzialità dello sportivo, tarando su ciascuno percorsi di fitness calibrati e adeguati. L'idea è quella di creare un percorso per cui il paziente con problemi articolari, muscoloscheletri, tendinei, posturali possa essere adeguatamente curato e quindi non solo mantenere ma anche migliorare lo stato di salute riacquistato attraverso un potenziamento fisico calibrato, sfruttando le potenzialità della palestra, che non è fatta soltanto per gli sportivi ma deve essere anche vista come luogo di recupero fisico per persone che atleti non sono ma che vogliono mantenere una certa forma, ben sapendo che chi si ferma o si adatta al peggioramento fisiologico non ha niente da guadagnare, semmai tutto da perdere. Quindi una realtà aperta non solo ai giovani, ma anche a quelli che intendono invecchiare in buona salute. Al tempo stesso, quello di garantire il processo inverso, e cioè di prevedere un percorso facilitato per tutti gli sportivi o amanti del fitness che per qualsiasi motivo dovessero incorrere in piccoli o medi traumatismi, così come succede spesso in tanti sport. Insomma, una medicina sportiva alla portata di tutti e gestita più specialisti. La vicinanza tra palestra e ambulatori adeguatamente separati e il coinvolgimento professionale di più figure specialistiche non solo faciliterà tutto questo, ma creerà una realtà che non ha paragoni non solo nel Bennunese, ma anche nelle contigue province, e permetterà di porre le basi per una nuova sperimentazione che ci auguriamo porti molti frutti. Si provvederà inoltre a centralizzare l'attività della segreteria, portandola al piano terra in un ambiente accogliente e di buon impatto, dove si potranno ottenere tutte le informazioni e indicazioni per quelle che saranno le attività del nuovo centro servizi. Anche dal punto di vista sanitario ci saranno dei potenziamenti, ma tutto questo è ancora in fieri perché non vogliamo assolutamente contribuire a depotenziare o fare concorrenza al nostro ospedale, semmai a integrare quello che nel tempo possa essere ridotto o convertito per esigenze interne alla nostra ULS. Ci sono poi altre iniziative che stiamo valutando all'interno di uno staff che analizza quelle che sono le possibilità. L'idea è quella di inserire attività che rispondono a nuove esigenze che, come sappiamo, mutano col tempo, così da creare qualcosa di attraente sotto molteplici punti di vista, arricchendo le offerte non solo di salute e di fitness, ma anche di benessere in senso generale. Insomma, un centro multiservizi che possa rappresentare anche per Agordo motivo di interesse non solo per i residenti, ma anche per gli abitanti del circondario e per eventuali turisti della nostra vallata. Penso che i primi lavori possano iniziare già dai primi mesi del prossimo anno.
Beh, dottore, la ringraziamo moltissimo per questa ultima importante novità che ci ha dato, è testimoniata anche dalle interviste che abbiamo fatto nei mesi scorsi con il dottor Federico Botto, con il dottor Paolo Luger, con il dottor Federico Maggi e ora anche con lei, direttore sanitario del poliambulatorio. Allora seguiremo con grande interesse l'evolversi di questo interessante e utile progetto per tutta la comunità. Dottor Dalbò, la ringraziamo moltissimo, auguriamo allora un buon lavoro a lei, a tutto lo staff del poliambulatorio, risentirci quindi appresso per le ulteriori novità. Grazie dottor Cesare Dalbò.
Grazie a tutti e al prossimo appuntamento.